Benvenuti, sono Veronica Tinirello e questo è Il Rubino, un programma che incontra la poesia dal vivo. Oggi incontriamo Klaus Miser. Come già anticipato, oggi incontriamo Klaus Miser. Vive a Rimini e ha vinto lo Slam Poetry Umbria nel 2008. Per molto tempo ha preferito la realtà performativa in bar, gallerie, centri sociali e altri luoghi. Solo recentemente sue poesie sono apparse su numerose riviste digitali ed è uscito per la collana Isola, diretta da Maria Giorgia Ulbar e Andrea Bruno, la plaquette Pescara Babylon, con illustrazioni di MP5. Inoltre Prufrock Spa pubblicherà prossimamente la sua raccolta Non è un paese per poeti.
Abito in una casa altrui, in un viale, col nome di qualcun altro. Bevo vodka filtrata da estranei lontani. Abito in una casa altrui, in fondo al mare che non è mio. Non un granello di polvere, non una sedia fuori posto. Non ho sciolto io la sabbia, non ho tessuto io l'orditura delle sedie. Abito in una casa altrui, mi agito per profitti di altri. Progetto fondazioni che rimarranno sepolte sotto le tristi masserizie di qualcun altro. Ho amato donne che erano altrui. Ho baciato braccia che non erano mie, ho organizzato vite che non avrei avuto. Abito in una casa altrui, da cui contemplo la morte degli altri. Sembra che neanche questa vita mi appartenga. Solo questa miseria che scrivo è tutta mia. Solo questa miseria che scrivo è tutta mia. Lascio il mio cognome onomatopeico a difesa di una misera proprietà privata, così costosa da vivere, che certe sere vorrei non fosse mai stata mia.
Ciao Klaus, benvenuta.
Ciao.
Perché Klaus Miser, che immagino non sia il tuo vero nome, e che valore ha per te?
Klaus Miser non è il mio vero nome, è la possibilità di autosabotarmi, di inseguire questa idea, questa ricerca di una poesia virale, ma anche lontana dalla pubblicazione, da un certo modo di fare poesia, e mi interessa esserci, ma non apparire. Quindi in passato ho usato, diciamo, un nome diverso, proprio perché volevo che arrivassero le poesie senza un nome.
Infatti ti volevo chiedere, ma in parte hai già risposto, del perché del tuo rifiuto di pubblicare, e volevo anche aggiungere una citazione di un paio di tuoi versi che dicono: poesia imperfetta risorgi, araba fenice morta in contumacia. E volevo sapere se c'è un legame tra questa morte della poesia in contumacia e la tua lontananza, diciamo, da certe logiche di ambiente o di sistema da salotto.
È colto bene, sì, il legame c'è assolutamente. C'è appunto una dichiarata lontananza dal mondo, inteso così come hai detto meglio di me, ma non dalla vita. Ho pensato che dovevo in qualche modo annullarmi per scrivere qualcosa che fosse più onesto possibile. Come you and you, come arrivare immancabilmente, come una svolta in città e due vodka dai cinesi. November rain a giugno, animo terribile, perturbazioni ad est, temperature moscovite nella dialettica di due cipressi, autodetenzione dell'indole, forme destanziate di martirio. Prima o poi svanirà pure la mia gengiva rosa come una canzonetta. Queste sono le versioni originali dei miei sbagli, in madrelingua le mie miserie. Le foglie per terra. Mettiti le cuffie, accarezza la scimmia sulla schiena. Tutta la vita ho sognato la vena, la tempia, la gola tagliata o sparata, l'incontenibile spasmo né gastrico né epico, solo lirico. Come zolle d'erba stanno le U in giro tra i rifiuti.
Abbiamo ascoltato di David Lynch Pinky's Dream, cantata da Karen O. Di solito chiedo il legame del poeta con la canzone da lui proposta per la puntata e mi pare inevitabile domandarti del tuo rapporto con l'estetica di Lynch.
Bella questa domanda. Di Lynch ama molto il tema dell'ossessione, della devianza e anche poi come rielabora questi suoi temi in tutti questi vortici molto onirici. A me colpì molto una volta nel corso di un'intervista. Lynch dichiarò che la domanda che gli viene più frequentemente rivolta è cosa significa, e la sua risposta era stata uno spiazzante non significa. Questo mi interessa molto. Trovo poi che Lynch abbia dato dignità nei suoi film alla deformità, alla diversità, e questo è un altro tema che mi tocca molto. Forse in comune c'è anche questa disgregazione che lui fa continuamente sulla trama filmica, per cui ci sono sempre più piani con sensi lontani fra loro e sta poi allo spettatore riassemblarli liberamente, il tutto appunto in un vortice molto onirico. Credo poi che anche le mie poesie siano molto stratificate, con dei rimandi visivi anche vorticosi, anche in contraddizione fra loro, in modo che il lettore legga oniricamente quello che vuole. Credo che la poesia abbia un potere eversivo altissimo, che permetta veramente ad ognuno di noi, il potere di regalarsi un altrove. L'acuto incanto dei monti contro il molle brillio delle betulle, l'alluminio del lago e della sera, la fiamma delle sfavillanti stelle non possono nulla contro stanze dove si finge la vita, contro tavoli che dispensano numeri di sbieco. Senza quelle stanze sarebbero fuliggine di tempo, non necessarie a nessuno, un alveare che frana contro antichi crepuscoli. Il mondo guardato a peso morto è pesato con tutte le tare del mondo.
Una tua raccolta, al momento non ancora edita, ma come abbiamo anticipato che lo sarà presto con Proof Rock Spa, si intitola Non è un paese per poeti. E quindi la domanda è se è davvero così e che cosa intendi per paese?
Innanzitutto è un rimando a un poeta che amo molto, che è Yeats. L'incipit di questo poema è una sorta di riscrittura di un suo verso molto famoso. Non è un paese per poeti ha... Indubbiamente è una valenza politica, per me la poesia è sempre un atto politico e mi sembra, ahimè, molto attuale. E non è un paese, quindi è letteralmente, non è un paese per poeti. Come la spirale di nuvole verso il mare, che hai dipinto tra follie e alghe, e una canzone al pianoforte, oppure la poesia, la porta chiusa. Oh, come lo spioncino per guardare come muoiono i fiori sui pianerottoli, la poesia come ultimo grido di aiuto, la poesia come surplus ininterrotto, come lusso macchiato, come l'inossidabile passione dei perdenti, come grido delle pecore e fiori, un grido dei cani e cuori malati che precipitano dai tetti, corrosi dalle grondaie o ammuffiti nelle stanze della Dickinson, o negli ombrelli di Elliot, codeina sul comò delle cantanti blues, non sono cuori, sono solo ombre, di bambine uccise dal sole a picco, cuori a loro melograni, sciacquati dalla pioggia, e finestre cieche chiuse, stanze piene di famelica grazia, non c'erano giardini, ma strade, che morivano alla ferrovia. Un quando e un oppure, un how long e un autunno, e un tramonto apocrifo sulle sere al porto con te. L'insegna del bar Trieste scintillava di lucine, intermittenti, aperto, aperto. Noi eravamo pronti a essere sbranati, come il mare sbrana le nuvole d'estate.
Quanto c'entrano Rilke, l'incazzatura e l'amore nella tua poesia?
Proprio perché penso che la poesia sia sempre un atto politico, credo che la rabbia sia di chiunque di noi che scriva o meno. E Rilke mi fa piacere se c'entra qualcosa, perché è un poeta che amo molto, anche se prediligo le poesie di altri poeti. Però Rilke lo perdono sempre. Sicuramente quello che mi ha sempre molto influenzato di Rilke è stata la sua scelta di spingersi fino a un limite estremo. Imparare a morire, ecco in cosa consiste tutto il vivere. Quindi sì, forse questo sento molto mio. Blues rider, motorcycle hero. Baby, 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 he's a-looking so cute. Sneaking round and round and round in a blue jumpsuit. Blues rider, motorcycle hero. Beep, 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 he's a-blazin' away. Like the stars, stars, stars in the universe. Goose rider, motorcycle hero. Beep, 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 he's a-screamin' the truth. America, America's killing its youth.
Questo era Ghost Rider dei Suicide. E come mai hai scelto questo brano?
Una band che amo molto, Suicide, e sì, è un omaggio alla musica elettronica che amo e mi piacerebbe scrivere un pezzo che suonasse così synth punk.
Nelle tue poesie diciamo che non manca un tocco estero, perché leggendoti si fa chiara esperienza di Londra, di Berlino, di Parigi. Volevo sapere se c'è un'assonanza dentro di te con questi luoghi.
Hai colto bene, ma sono più che altro testimonianza poi anche di un'esperienza biografica molto inquieta. Spesso le poesie a cui ti riferisci, in cui sono presenti quartieri o anche visioni, era esattamente quello che stavo vivendo. Quindi sì, diciamo sicuramente una risonanza biografica.
Mi incuriosisce un altro aspetto della tua produzione poetica, la presenza costante delle betulle, come fossero un tuo marchio di fabbrica, un tuo timbro.
Sì, le betulle, così come tanti altri fiori e alberi, riflettono il mio amore per la flora, la fauna, e li ritengo degli abitanti più meritevoli di questo pianeta. Le betulle, poi c'è un rimando, sicuramente un omaggio alla poesia russa che amo molto. Poi sono degli alberi bellissimi, con questi tronchi bianchi. Quello che mi interessa molto è ad esempio il linguaggio fra gli alberi e come in alcuni boschi sia stato osservato che ci siano delle geometrie particolari o forme di protezione fra specie. Credo che ci sia molta poesia, molta eleganza negli alberi. Il piano regolatore della sera ridispone tramonti viola, il sorgo salmone, l'ultima stagione, e boschi che rendono strabici gli occhi. Déjà vu di Hotel Bellevue, come di nostalgia non approvata, Non ci sono mai andata e già mi manca. Ascoltavo i racconti nella tua cucina, con addosso una pace perimetrata, come di canarino, mezzo malato, mezzo polacco, quelli che ti regalano con una lettera di dimissioni. E tu, la sera, leggi Wittgenstein. Non ci capisci un cazzo, hai solo voglia di capire ancora meno. E alla fine hai ragione tu, meglio stare da soli, avere cetriolini in frigo, uccidersi, amarsi, non capirsi, impazzire velocemente o mezzo adagio. E poi un lungo, infinito andante. Tra i camping abbandonati e Radio 3 c'è sempre un'interferenza estiva. Se fossi un oleandro con i pidocchi, gratterei qualcosa di più significativo di questa cronica diacronia del tempo. Di pronto nella vita ho avuto solo risotti pronti, quelli perennemente in offerta, quelli che eludono le leggi di mercato, mancanza di domande ma pure di risposte. È così facile scrivere una poesia docile, docile come una sera docile, violacea come una sera senza colori, c'è la bajour, una sera senza colori, i cetriolini in frigo e una sacher gigante con scritto sopra: dite che ha avuto una vita meravigliosa.
Grazie Klaus per essere stata qui con noi.
Grazie a te, è stato bello.
Anche per noi. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata e tutte le altre sul sito www.ilrubino.it. Ringrazio Stefano Parigi per tutta l'assistenza tecnica e ringrazio voi per averci ascoltati.